Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano, forgiano, forgiano.
Smettila di pugnacolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi, e muovi, e muovi.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
Ancora ringrazio veramente per il crowdfunding che sta andando avanti, grazie per il vostro sostegno, ve lo dico con tutto il cuore, senza di voi non si può fare. Stiamo continuando a sviluppare appunto l'app per i gruppi Real Men di accountability, quindi grazie per il vostro sostegno e ci stiamo cominciando a organizzare per andare in giro per l'Italia e a fare un po' di interviste che vorremmo, persone che vorremmo incontrare, che vorremmo portare qui su Real Men. E insomma, il sostegno economico è necessario per partecipare al crowdfunding. Appunto, trovate sia il link qua in descrizione che sulla pagina Real Men. Oggi torniamo a parlare di lavoro.
Lavoro?
Lavoro!
Perché non è altro, in Veneto lavoriamo tutto il dì. Infatti è proprio Veneto il detto, no? Il sole il magna le ore. Non so se ce l'avete anche.
No, non ce l'abbiamo
detto. Significa il sole mangia le ore, per dire quando il tempo corre, no?
Scappa. E quindi bisogna
bisogna fare.
E questo un po', ecco, noi abbiamo questo nostro piccolo specchietto schema della sulla mascolinità, insomma, così, quello delle tre P, no? Provvedere, proteggere e procreare, e sicuramente nel provvedere, nel proteggere entrambe le cose c'è l'elemento del lavoro, che è molto molto importante. Il lavoro sicuramente è... c'è tanta gente sfaticata, quindi però ecco una cosa che voglio dire, che però nella maggior parte dei casi sicuramente il lavoro è una modalità molto congeniale, una modalità di espressione molto congeniale proprio all'uomo, anche alle donne. Però secondo me l'uomo vive molto del frutto dell'opera delle proprie mani.
Il fare e costruire con le mani è uno stimolo, secondo me, anche proprio di realizzazione.
Esatto, esatto. Io vedo tante donne che dicono: no, per me lo spazio del lavoro è importantissimo. Ma spesso lo vedo nella connotazione di prendersi uno spazio, fare altro rispetto magari alle responsabilità di casa, uscire fuori, incontrare gente, non so, così. Io credo che per molti uomini invece proprio il frutto dell'opera delle proprie mani ha in sé proprio una realizzazione, ecco.
C'è una realizzazione, secondo me, nel lavoro in sé, quindi appunto nel costruire, nel fare e nell'essere anche creativi in questo punto di vista pratico. E poi c'è anche lo spettro di questo fare, che è il provvedere in senso stretto, quindi essere di sostegno alla propria famiglia, a una comunità, comunque essere delle persone che danno più di quello che ricevono, anche da un punto di vista sociale, se vogliamo, no?
Certo. Il lavoro è... questo, ce lo siamo un po' perso di vista, secondo me, negli anni, però il lavoro è fondamentalmente è un servizio. Cioè, innanzitutto, esatto, a parte tutte le soddisfazioni personali del mondo, il lavoro rimane un servizio, nel senso che in una società, diciamo così, che si forma oggi, no? Di un gruppo di uomini che si mettono insieme, c'è bisogno di fare i muri. Uno impara a fare i muri, uno impara a scavare pozzi, uno impara a coltivare pomodori. Così uno poi diventa contadino, uno diventa muratore, uno diventa quello che è, insomma, uno diventa maniscalco, un altro diventa sarto, perché c'è bisogno di gente che faccia vestiti, c'è bisogno di gente che coltivi i pomodori, c'è bisogno di gente che costruisca strade.
E c'è bisogno perché soddisfa un bisogno
sociale. Un bisogno sociale, perché abbiamo bisogno di vestiti per andare a lavorare, abbiamo bisogno di strade, abbiamo bisogno di case, e diciamo un gruppo di uomini, la società che vive insieme, ha delle necessità, e il tuo lavoro è un servizio appunto a, queste, a questi bisogni. Dico che ce lo siamo persi un po', abbiamo perso un po' di vista sta roba, perché invece il lavoro è diventato, si trasforma, cioè un po' persa questa radice, che invece secondo me è la radice importante che dà la spinta vera a una visione del lavoro e a un vivere il lavoro in maniera sana, e che è diventato un po' il lavoro o da una parte come modalità per acquisire potere o per acquisire denaro, potere, prestigio, o per acquisire denaro o per una mera appunto, cioè mera, insomma, per raggiungere una soddisfazione personale, cioè quasi una fuga dalla realtà per soddisfare questo bisogno che hai di realizzarti e ti realizzi nel lavoro. Questi sono tre spettri che minano profondamente l'essenza del lavoro e che non ci permettono di vivere il lavoro in una maniera pura, cioè pura vuol dire nella verità, trasparente. E questi sono degli spettri che secondo me al giorno d'oggi invece sono diventati proprio la normalità, anzi sdoganati al 100%, che tu vai a lavorare per realizzarti.
Penso che sia uno staccamento da una comprensione piena di cosa significhi provvedere, soprattutto, cioè come per tante cose, come può essere la sessualità, il cibo, batte la pesca, abbiamo, come si può dire, delle chiamate istintive verso certe cose, però diventa un problema quando noi troviamo il fine del fare le cose in quell'istinto, no? Quindi se io sento una pulsione, una chiamata a avere un rapporto con la prima donna che passa, no? Per un rapporto in generale, se quando io un rapporto faccio per se quel piacere diventa il fine, allora vuol dire che io sto perdendo la bussola del senso di quello che sto facendo. Lo stesso vale, certo, col cibo, e lo stesso vale col lavoro.
Col lavoro, certo.
E quindi è importante trovare quella soddisfazione personale nel creare, nel costruire, eccetera, però deve essere orientata al provvedere per qualcuno, per la propria famiglia, per la società, eccetera. E perché se uno entra, secondo me, nell'ottica del provvedere, può, diciamo, intuire che il provvedere ha diverse sfaccettature. Cioè, per esempio, c'è quella materiale, però c'è anche il provvedere la tua presenza, ad esempio, per i tuoi figli, mettiamo. E se il centro c'è, se al centro del ragionamento c'è il provvedere, secondo me uno riesce a trovare più facilmente quell'equilibrio tra il portare il pane in tavola e far sì che questo non diventa il fine della tua esistenza, perché lo stai facendo per qualcos'altro, che è per la famiglia.
Ma l'esempio che facevi l'altra volta, no? Di quel padre di famiglia che si ammazza di lavoro per costruire la casa e lavora 75 ore al giorno per costruire la casa. Una volta che finalmente riesce a costruire la casa, riesce a mettere da parte i soldi per comprare casa, la moglie lo lascia. Perché abbiamo la casa, ma non ci veniamo, noi volevamo te, non volevamo la casa.
Esatto.
Questo è un aspetto chiave che è strasorvolato. Cioè, io penso che in alcuni posti d'Italia si vive più di altri, secondo me, questo tipo di mentalità. Tutti sono un po' a rischio, però dico tutti, perché uno può pensare a Milano, che è il posto del lavoro, e dice magari qua in Basilicata questa mentalità non ci sta, ma io conosco tanti artigiani, no? In particolare mi invento un falegname che, cioè, lui si ammazza di lavoro perché c'ha mille consegne, mille robe, mille cose di cui starci appresso, che anche il sabato e domenica sta là, ma anche il meccanico chiude alle 18:30, prima delle 20:30 non lo vedi a casa, e lo dico perché l'officina sta davanti a casa mia e la casa sta per andare a casa, deve passare avanti a casa mia, lo vedo passare a casa spesso, andare a casa verso le 20:30. Poi, siccome siamo amici, ci parlo ogni tanto e tutto il resto, cioè, mi racconta che sì, alle 18:30 chiude ufficialmente, poi
va avanti.
Dopo incomincia a fare le cose che deve fare, che non riusciva a fare durante la giornata. E così anche il sabato mattina, magari che è chiuso, no? Il sabato è un giorno di chiusura, spesso ho visto la luce accesa in officina domenica sera. Ecco, purtroppo, cioè, tanti di noi vivono questa difficoltà, perché proprio non c'è neanche una mentalità, in tanti di noi non c'è una mentalità cattiva, di, non so come dire, di avidità.
No, è subdola perché tu pensi di farlo per il bene di, per esempio, la famiglia.
È subdola, sì, perché dice, ma io non ci arrivo, cioè io non ce la faccio. Io, non so, penso al meccanico, no? Io per riuscire a fare tutte le cose negli orari di lavoro non posso prendere 10 macchine, devo prendere 5. Ma se ne prendo 5, pure lo stipendio si dimezza. E con lo stipendio dimezzato come faccio poi a mantenere i figli all'università? Come faccio poi a, non so, a pagare il mutuo, le vacanze, no? Tutte le cose che c'è bisogno. E quindi mi ricordo quando ancora stavo così a metà, ho finito il dottorato, stavo un po' alla metà della mia carriera accademica, mi ricordo che io facevo degli orari assurdi, perché il mio ragionamento era questo: se io non finisco sta ricerca, non pubblico, se non pubblico non si dimostra da un punto di vista così accademico, scientifico, il valore del mio lavoro, e io se io non pubblico non trovo il prossimo lavoro, perché avevo questi contratti che, insomma, circa, c'è questa fase, no, nella carriera accademica in cui sei 2 anni da una parte, 3 anni da un'altra, eccetera, e tu sei come un calciatore, nel senso che vai a ingaggio quasi. E quindi devi dimostrare di essere un buon mediano, insomma, essere un buon attaccante, un buon portiere, una persona che può fare la differenza all'interno di un gruppo. E quindi io dicevo, no, io lavoro tutte ste ore, non sono presente a casa, perché se io non faccio così non pubblico, e se io non pubblico non ho un altro ingaggio, se non ho un altro ingaggio non posso mantenere la famiglia. Ma è una cosa che non funzionava perché poi si perdeva la relazione a casa, diventava difficile, stressante per mia moglie dover gestire troppo da sola, e per me era estremamente frustrante, perché si era perso il senso di quello che stavo facendo, ma è veramente un rincorrere, una carotina che ti metti là davanti, perché non arrivi mai arrivi.
Ma è subdolo, perché poi tu costruisci tutta una serie di catene, causa-effetto, di incastri, sì. Quando magari ti rendi conto che bastava fare una cosa molto più semplice, no? Mi viene in mente magari qualche equazione di matematica, così, delle superiori, oppure...
Non sbagliavi un meno, diventava tutto complicatissimo.
Sì, ma poi sai quando cominci ad aggiustare, cioè, ma posso fare così, oppure anche quando si costruisce un qualcosa, no? Posso fare così. E poi a un certo punto dici, ma che scemo, no? Bastava fare la cosa molto più semplice. E mi risuona come un ragionamento molto simile, e,
perché perdi di lucidità, ecco,
poi ti entri, cioè, in questa spirale,
sì, perdi di lucidità e non riesci più veramente ad affrontare i problemi in maniera efficace, no? Fa bene Netflix da questo punto di vista a dire ferie illimitate per i dipendenti, l'importante è che se la deadline del progetto è questo, il progetto viene considerato una deadline. Poi se tu lavori a casa, lavori alle Bahamas, non fai un cavolo come ti pare a te, basta che per il 27 di novembre sta roba è fatta, basta, punto, è fine del discorso. E la gente è produttiva. Perché
ha uno stimolo.
Sì, perché si gestisce, cioè, ha un senso di libertà e può andare avanti. Ecco, la stessa maniera abbiamo bisogno di un grado di lucidità noi, di fare un passo indietro, di distaccarci rispetto a quello che stiamo facendo.
Un altro rischio che almeno io ho visto soprattutto dalle mie parti è che tu puoi avere, diciamo, a sufficienza per quello che devi fare per mantenere la famiglia, eccetera, però hai quel senso di colpa a raso da un senso di vergogna, perché ad esempio torni presto a casa, c'è ancora luce, potevo fare di più.
Che poi è una cosa assurda, perché dovresti essere, anzi, uno che c'ha proprio, uno che sta con le palle all'aria, dovrebbe essere uno che dice, ma cioè io, cioè, c'ho gli altri che lavorano per me, dovrebbe essere un vanto in qualche maniera. Beh, scusa, no?
No, non si entra in quel...
In Veneto non esiste, no. questa cosa.
No. No, infatti, no, per dire che ci possono essere tanti meccanismi che si innescano in questa cosa del troppo lavoro, no? Che poi può portare all'assenza, da un lato all'assenza, per esempio, dalle proprie relazioni, amicizie, famiglia, eccetera, dall'altro magari a portare avanti altre passioni, altri interessi, eccetera. Il punto è che anche se è più subdolo e può essere meno intuitivo, anche il lavoro può essere un palliativo al pari di tanti altri, come può essere l'alcol, il sesso, la
droga,
sì, il cibo, quello che vuoi. E avere questa consapevolezza è importante sia quando si fanno le scelte in ambito lavorativo e professionale, sia quando ti trovi a confrontarti con la gestione del tuo tempo. C'era una persona che mi diceva che alla fine le ore che tu passi a fare le cose, no? Cioè, se tu ti prendi un foglio di carta e scrivi dell'ultima settimana, dell'ultimo mese, quante ore sono finite a fare che cosa, dice, quello è il vero indice delle tue priorità, no? Non è quello che dici, ma quello che scrivi, perché dove tu dirotti la maggior parte del tuo tempo significa che lì è anche la tua priorità. È molto semplicistico, nel senso che comunque anche se uno lavora le 8 ore al giorno per portare a casa la pagnotta, è comunque, diciamo, non è che tu sì, stai dedicando 8 ore del tuo tempo per lavorare, però c'è anche il fine del sostentamento della famiglia. Però può essere un indicatore generico per sapere dove veramente tu stai mettendo le tue risorse, le tue energie e il tuo tempo. E prendere questa consapevolezza è importante per riconoscere se il lavoro sta diventando un palliativo di qualche tipo o se invece è opportuno riequilibrare le priorità, per esempio, familiari.
Io infatti volevo un attimo sottolineare, tirar fuori due punti un po' scabrosi riguardo al lavoro. Il primo era appunto riagganciarmi al discorso sul palliativo, no? Che fai attenzione che moltissimi casi per questo abbiamo iniziato tutto l'episodio cercando di sottolineare il senso del lavoro come servizio, perché invece, soprattutto per chi vive questa dinamica del passare troppo tempo al lavoro, avere troppo la testa nel lavoro, è che quella è una dinamica che tu stai utilizzando il lavoro come palliativo per tutta una serie di dinamiche invece personali tue che non funzionano. Cioè, tipo, le relazioni a casa sono uno schifo, vado al lavoro. Almeno lì al lavoro non c'ho mia moglie, i miei figli o cose che non riesco a trovare quella relazione giusta. A casa la relazione con i miei genitori è uno schifo, vado al lavoro. I fratelli, vado al lavoro. Il paese in cui vivo è uno schifo, penso a lavorare, penso a far soldi e tutto il resto, penso a completare questo progetto qua, perché tu cerchi, pensa quanto è subdola la cosa, no? Cioè, tu nel lavoro è un servizio, dovresti dare la vita, no? Invece in questo palliativo tu cerchi la vita dal lavoro. Tu è il lavoro che ti dà vita, perché le relazioni fuori fanno schifo, la casa fa schifo, il paese fa schifo, eccetera, eccetera, eccetera. È una serie di delusioni personali, traumi tuoi, fragilità di tutti i tipi, eccetera, eccetera. E quindi tu chiedi la vita al lavoro, perché se alla fine del mese hai fatturato 10.000 euro, sei qualcuno. Perché se alla fine del mese sei riuscito a pubblicare quell'articolo, cavolo, hai fatto quello che dovevi fare, cioè... Se sei riuscito a fare sto mobile, non lo so, riparare tot macchine, elaborare il motorino, che ne so, qualsiasi cosa sia, cavolo, cioè, allora tu chiedi la vita a quello. Il problema di questo, di dare la vita in questa maniera, è che un mobile, un bel tavolo costruito con le tue mani è sempre di legno, non ha un'anima sua, non ha una vita propria. Ti chiede la vita perché ti ha chiesto 72 ore di fila per costruirlo, ma non ti dà la vita, perché la soddisfazione rimane lì un attimo. E come ogni tipo di dipendenza, poi hai bisogno di sempre di dosi nuove e maggiori per colmare quel vuoto che senti. Quindi innanzitutto, o che appunto cerchi di non sentire lavorando. Quindi questo è un primo aspetto proprio importante, cioè che il troppo lavoro è un campanello d'allarme che tutto il resto della tua vita, da qualche parte ci sta qualcosa di grosso, non una cosetta, c'è qualcosa di grosso che non sta funzionando. Quindi è il caso che cominci a mettere la testa su questo. Questo è, perché poi i nodi vengono sempre al petto, cioè la verità emerge sempre, eh? Cioè quando vivi una vita di menzogna, che non è una menzogna che ti stai, che dici le bugie in giro, ma dici una bugia a te stesso anche in maniera inconscia magari, però una vita di menzogna, poi la verità emerge sempre, e quando emerge, poi più tardi emerge e più la risalita dagli abissi è violenta.
Quindi... sì, poi questo non vuol dire che il lavoro, come altre cose, possa essere uno spazio in cui tante cose vanno storte. Cioè, diciamo, può diventare anche uno spazio positivo di sfogo di alcune, di lottare delle risorse,
ma anche esprimersi, cioè voglio dire, se tu sei un buon artigiano, ma è chiaro che ti dà gioia saper lavorare il legno in un certo modo, ma non stiamo parlando di questo, spero che sia chiaro.
Esatto, ma quindi è uno spazio importante, purché appunto, per esempio, non diventi la copertura di un problema relazionale familiare, ad esempio. Se no, allora lì diventa un palliativo. Possono esserci anche gli sfoghi sani, no? Come uno può andare a fare sport perché può essere il primo posto dove trovare uno spazio per se stesso, dove sfogare anche delle cose che ha bisogno di tirare fuori, eccetera. Mentre invece non è ancora tutto aggiustato dei problemi profondi che ha alle spalle, però c'è questa valvola di sfogo importante per poter continuare a lavorare, no, sulle altre cose. Allo stesso tempo, se invece lo sport diventa la tua ragione di vita, diventa quell'anestetico dell'affrontare tutti i vari problemi.
Certo,
no?
Certo,
giusto per chiarire,
certo,
che il rapporto, per l'equilibrio del rapporto col lavoro.
Questo discorso qua mi dà l'assist per il secondo punto che volevo dire, e che è questo, che adesso la dico proprio brutta. È che se tu ti metti, cioè quando ognuno di noi si mette in questo atteggiamento nei confronti del lavoro, questo è semplicemente l'espressione della tua avidità. Cioè alla fine tu cerchi di nutrimento in queste cose qua perché sei un avido, sei un avaro. L'avarizia è questo, è prendersi roba per sé. In qualche maniera... sottomettere la vita al possedere, non possedere semplicemente materiale, i soldi, ma proprio questo voler prendere, controllare, inglobare, non so come dire, e non perdere niente, no? Che se tu stacchi prima, invece di andare dai tuoi figli, no, rimani là, scusa, se tu quello staccare prima, cavolo, è un tagliare, è un perdere. Oh, devi lasciare andare, devi lasciare, molla. E questo qua, questo non saper mollare, si chiama avidità. E questa è una cosa brutta, proprio brutta. È peggio della sessualità e di tutto il resto, o della gola. È proprio una roba che ti porta all'autodistruzione, a te e a tutti quelli vicino a te, e questa è una cosa grave. Quindi non è grave da un punto di vista morale, che oddio adesso mi fa schifo vederlo, no, è grave perché è l'autodistruzione completa di te stesso e di tutti quelli che fanno riferimento a te. Quindi è importante saper dire questa cosa qua, che si chiama avarizia, si chiama non saper mollare. Quindi l'unica cosa che ti posso dire in questo momento, se vivi qualcosa di questo, molla, devi mollare. La tua vita non dipende da questo, la vita non si basa su questo. Io di supercazzole, di quanto tu non capisci che io non posso fare questo, ne ho sentite che ci posso scrivere 8 libri grossi come la Bibbia, ne ho piene le palle. Questo l'ho detto in maniera intima e caruccia, così che non sia volgare, però Ecco, uomini, finiamo di nasconderci dietro a un dito, prendiamo possesso della nostra vita.
Speechless.
Speechless.
Perché proprio è presente quando ci dovremmo metterci la musichetta sotto, poi in caso quella che piano piano sale.
Speechless. No, io ci sono passato in prima persona, sì, cioè sì. Nel senso non è che lo dico per sentito dire, lo dico perché ci ho vissuto, quindi sì, con tutte le buone intenzioni, ripeto.
Sì. Anche ho avuto dinamiche simili.
Ci ho manco fatti i soldi, tra l'altro, proprio doppiamente fesso.
Che ci ho dovuto lavorare un po' su questo aspetto, perché sì, forse anche per l'ambiente dove sono cresciuto, l'eredità, diciamo, che ho ricevuto umana, nel bene e nel male, mi ha costretto, diciamo, a lavorare su alcune cose, su mettere dei limiti, anche sulla necessità del tempo di lavoro, eccetera. E poi spesso parlo magari per chi ha
attività familiare,
attività propria, diciamo, sì, che sia partita, sia un'impresa, quello che è, o comunque magari chi ha un lavoro da dipendente ma che gli dà ampi margini di gestione in autonomia. Tante volte dietro alle tante ore di lavoro, se alle spalle c'è in realtà un bisogno proprio del stare a lavorare, oppure del senso di colpa di cui parlavo prima, storno prima, eccetera, delle volte c'è il rischio che ci sia anche una, mi verrebbe da dire, inefficienza dietro nel lavoro, non so come dire, perché sì, no, magari in realtà quello che tu
la
stai facendo in 8
si potrebbe fare in maniera più
semplice, fare in 5, sì. Esatto, però tu in realtà trovi sempre una roba da fare, perché il tuo attaccamento è proprio allo stare lì nell'officina, allo stare nel campo, allo stare nell'ufficio, eccetera. Quando invece magari potresti provare a dirottare le risorse, diciamo, imprenditoriali o risorse umane, così, in una maniera diversa, che ti permette in realtà di trovare più tempo. E credo che delle volte, secondo me, è molto semplice questo processo, però non lo si affronta perché c'è a monte un'esigenza di dire: no, io oggi ho lavorato 8 ore, ma magari non io oggi ho... non lo so, aggiustato 3 macchine, ma ho lavorato 8 ore, perché
non sei più uomo se lavori
meno di
sì, cioè non è che sei meno uomo se lavori di meno, anzi, esatto. Io direi che sei più uomo se lavori di meno, perché vuol dire che hai saputo gestire bene il tuo tempo, sì. E che è chiaro che quel tempo che ti rimane non è che lo butti nel cesso, lo utilizzerai per andare a fare sport, parlare con una persona, stare con tua moglie, stare con i tuoi figli, andare a incontrare tua ragazza, aumentare anche le tue conoscenze professionali, studiando, approfondendo, insomma ce ne sono tante, andando a messa, andando a pregare, meditando, leggendo la parola, tante cose, tantissime. Bene, grazie. Penso che ci siamo, no? Ci sono altre cose che vogliamo aggiungere?
No, se voi volete aggiungere altre cose o scriverci a riguardo, portare gli spunti di riflessione, che se è un tema peraltro che è ritornato delle volte nei gruppi Real Men, quindi deve essere un tema abbastanza sentito, potete scrivere a scrivi@realmen.it, e allo stesso indirizzo se siete interessati ad aggiungervi ai gruppi che stanno partendo, ai gruppi locali che stanno partendo, potete farlo scrivendo il proprio nome, cognome, anno di nascita, sì, età, provenienza e cosa fate nella vita, se siete il vostro stato di vita, se siete celibi, sposati, quello che sia, e con una motivazione sul perché volete far parte di questi gruppi, che sono anche in fermentazione per ultimare la chat.
Quella sarà una grande cosa. No, bello, bello. Quello, ci stiamo costruendo con le nostre mani gli strumenti che ci servono per poter lavorare insieme. Questo è veramente bello. No, vi invito veramente a partecipare, perché se vuoi fare un lavoro su te stesso, perché ecco, stiamo all'inizio e veramente c'è grande entusiasmo e quindi grande, grande dinamismo. E secondo me questa è una bella energia, una cosa bella da sperimentare e farci parte. Va bene, dai, per oggi è tutto. Per iscriversi alla newsletter sempre trovate lo spazio per mettere la vostra email sul sito, dove anche trovate il link per il crowdfunding. E penso che proprio per oggi è proprio tutto, e quindi buon mercoledì e ci vediamo la prossima settimana.
E buon lavoro.
Buon lavoro. Ciao.